Queste delle domande?
Hello. Yeah. Okay. So, ecco. Just I think it's
semplicemente
una
cosa, un consiglio pratico
per vedere
sulla l'orgoglio e la poca autostima, perché quando noi identifichiamo, per esempio, che noi abbiamo questo tipo di la mia nostra mente reagisce in quel modo di poca autostima,
yeah,
o che cosa, o mancanza di umiltà.
Okay,
cerco di essere più precisa. Poca autostima, io sono, non sono abbastanza brava,
like,
peggio di così, e come quella persona
like
è così e non
the,
io
the
e questo è quello che dice l'orgoglio,
right.
No? È quello che dice, è un modo di dire di quello che questi pensieri che sono storie, che dicono che sono veramente istintivi, dobbiamo comprendere la storia dentro di noi e comprendere che cos'è. Io sono terribile, sono completamente senza speranza, queste persone sono molto meglio di me. Quello che io dico sotto dietro sembra che dica io dovrei essere la persona che sono superiore a quella. Sentiamo insicuri. Ecco quello che si
allora
la domanda
that,
è, sono d'accordo,
so,
proprio vuol dire è che
happens,
quando quello succede,
che
cosa possiamo fare
it?
Per contrapporre a questo? L'intera è quella che è la pratica del buddista, la completa domanda è la 90% delle 99% delle volte quello che noi non riconosciamo quando sorge, e noi perché vogliamo che venga una pronunciazione, è questo, come è un po' troppo lontano dire questo, ecco, quando dobbiamo cominciare da essere focalizzati, ecco perché dobbiamo praticare uscire fuori dalla nostra idea, uscire e cercare di non soltanto notare l'esterno ma costantemente guardare dentro di noi. E non soltanto aspettare quando il sentimento salta fuori, quando il corpo è coinvolto, a quel punto è troppo forte. Questo è proprio il momento in cui esplode. La pratica noi dobbiamo cominciare a ricominciare quando comincia quel pensiero, è veramente molto forte, ma cominciare a sentire questo pensiero. Quando, cosa pensate di fare? Cosa sarebbe la cosa più importante, la cosa da fare? Cos'è la cosa ovvia da dover fare con la concezione errata? E cercare di cambiare, cerca di essere più semplice. Stai suonando la nota sbagliata sul piano, cerchi di controllare sul libro
right
e cerchi di cambi e suoni la nota giusta. E questo, io sono terribile, no, questa è una cosa, una novella che avete scritto, dovete discutere con questo, dovete, cosa bisogna fare, bisogna con la verità. Bisogna discutere con la verità, quindi devi cercare di leggere. Allora leggere? No, devi prendere la musica buddista che dobbiamo imparare. Dovete vedere qualsiasi cosa, non dovete cercare, dobbiamo la visione buddista del mondo, che è la mente, la visione sofisticata del Buddha, qui è naturalmente l'opposto alla verità. E quindi è molto sofisticato, è tutto basato sull'attaccamento al sé, che noi crediamo di essere autoesistenti, e quando leggete le distorsioni e cercate di parlare in un modo semplice, quale sarebbe una discussione nel vostro con il pensiero io sono veramente terribile, qual è la discussione, qual è il dibattito che vuoi fare con questo? Prima di tutto non esisto in un modo intrinseco, prima di tutto non esisto in un modo intrinseco, ma no, questo è una discussione con la mancanza di autostima, quello è esattamente l'opposto.
Cioè,
che trovi delle qualità che hai, quello è un buon punto, e principalmente di dire no, tu stai esagerando, questo è tutto, questa è la cosa principale, io sono veramente terribile, no, non sei terribile, e così i cattolici hanno un modo di dire molto giusto, non criticare il peccatore, critica la colpa, il peccato, non il peccatore. Se c'è qualche difetto dentro di voi, allora cerchi di riconoscere che è vero, e quindi dico che non posso suonare il piano, veramente non sono una persona negativa, quella è esagerazione. Quindi bisogna cercare di essere esagerati, bisogna cercare di, magari effettivamente fate qualcosa di negativo verso gli altri, quindi cercate di discutere con l'altro, di battere con la cosa negativa. Questa, ecco, è la pratica buddista, è il modo più sofisticato che possiamo essere, e che noi sappiamo esattamente mente quel concetto, cosa pensa, e quindi possiamo essere più accurati nella nostra, nell'applicazione dell'antidoto, e quindi potete discutere con quello, dibattere con quello, ma ci vuole del tempo, non è una cosa facile da fare, ci vuole del, non si dice del semplicemente stai tranquillo, quello è sufficiente, questo è veramente piccolo, ma avete una grande emozione, dovete discutere con in molti modi diversi, comprendete? Come quando si devono identificare 84.000, cominciamo con 3 o 4, non soltanto con 84.000. Altre domande?
Grazie. Circa l'attaccamento al dolore, ci spiega per cortesia, grazie.
If you can explain the attachment to the pain.
To our suffering.
Attaccamento alla nostra sofferenza? Yeah. Penso che tu debba dire qualcosina di più di cosa vuoi dire con questo.
Ci sono delle persone, per esempio anche in ospedale, che vorrebbero essere, diciamo così, guarite, ma in un certo senso non hanno difficoltà a guarire all'interno, cioè nel senso delle emozioni. Questo un po'.
There are people who are in hospital that they would like to be healed, they would like to be cured, but they have difficulties in healing their inner emotions, their internally. Ma non siamo tutti quanti così? Stavo pensando adesso, con questo esempio, adesso lo riconosciamo tutti quanti questo, che noi siamo in questa incredibile sofferenza, questa rabbia che è incontrollabile. L'unica cosa che posso pensare è questa persona, questo marito che l'ha trattata male. Siamo attaccati a quel dolore. È molto più semplice, è una profonda, profonda abitudine. Se noi abbiamo... L'acqua corre in un canale, secondo noi abbiamo fatto dei profondi canali nella nostra mente, e quando l'emozione sorge, dopo molta pratica, è quasi impossibile interromperla. Potete interromperla alla fine, però dico, devo smettere di essere arrabbiato, siamo completamente assuefatti dalla rabbia, però è praticamente un'abitudine ed è insopportabile, non riusciamo a vedere l'uscita da questa, e non possiamo smettere di pensare a questa, possiamo discutere su questo. Smettere di pensare a questo è già una funzione dell'attaccamento. L'attaccamento pensa a quelle cose tutto il tempo, l'attaccamento è presente lì, e quindi perché è profondamente radicato, profonda radice, profonda abitudine, quindi noi siamo completamente spenti dalla forza del karma del passato, quindi è semplicemente la forza dell'abitudine, la forza della virtù che dobbiamo applicare nelle nostre abitudini e avere il coraggio che possiamo effettivamente abbandonare. È incredibilmente doloroso, le persone muoiono con questa rabbia che hanno dentro, e questo di quello che stai parlando, questo è com'è la nostra pratica. Ecco perché quando parliamo della tradizione buddista tibetana, il lavoro, come dicevo, l'analogia del giocare a football, portare la palla nella rete, non è così facile, ci vuole l'abitudine, è talmente facile, bisogna cominciare con una pratica, piano piano dobbiamo mettere la palla nella rete, bisogna prima di tutto correre per 5 chilometri, e non riesco a vedere la relazione di correre e mettere la palla nella rete, non riesco a vedere la prostrazione per eliminare le nostre emozioni distruttive. Questo è il modo di lavorare con la nostra mente. Ecco perché anche se noi siamo stati 40 anni buddisti, sono ancora arrabbiati, ancora non comprendono il karma. Ecco perché è veramente molto difficile, è molto difficile comprendere il karma, come funziona. È vero o no? È vero o no? Dovete essere molto umili, bisogna essere molto umili, e molto pazienti e umili con noi stessi. Ecco perché, per esempio, diciamo che mi ricordo di un mio amico, stavo parlando con una persona che conosceva. gran monaca, e non sappiamo che è un'altra, è una monaca di un altro universo, non cercare di chi sto parlando adesso, non è qualcuno che mi conosce, è di un altro paese, un'altra tradizione. È stata anni monaca, però non vede, non ha cambiato, è ancora arrabbiata, ancora senza di colpe, e non sa la sua passata, nello stesso tempo lavora e vive nel suo lama e serve il suo lama. Però da un lato vedete che non c'è progresso nella sua mente, forse, però questo magari è vero, però dall'altro lato è che la sua speranza è che quello che mi danno i benefici di fare della pratica è che sono molto potenti per la purificazione, sono potenti per creare dei meriti e quindi sono anche molto pianto di semi molto profondi che non portano dei risultati fino alla prossima vita. Dobbiamo comprendere che è così, perlomeno possiamo rallegrarci di non cambia la mente, possiamo rallegrarci che mette un sacco di semi positivi servendo il suo guru e questo porterà tantissimi risultati di benefici, però almeno quello sta succedendo, è una parte delle cose. Spesso noi diciamo spesso pensiamo, se noi non vediamo i risultati adesso non pratichiamo. Questo è veramente, non è giusto, non è corretto, perché questo è vero, proprio così. Infatti noi potete diventare più arrabbiati, più cioè questo è il monaco che diceva che aveva questo incredibile, non poteva credere dopo anni di ritiro che aveva questa rabbia incredibile, e la Masopa dice wow, fantastico, perché la spazzatura deve venire fuori, può essere un segno di purificazione. E quindi è veramente molto difficile essere semplici riguardo a questo, è veramente molto interessante. È chiaro? Bisogna ricordarsi di queste cose. Altre domande? Possiamo parlare ancora un po' più della mente, cerchiamo di guardare, questo è veramente molto interessante, vedere come, siccome questo modo, questa tecnologia che sto adesso descrivo adesso, come noi siamo completamente legati, connessi con le gare, ed è così difficile di cambiare. L'esempio è come del pescatore, quindi che hanno delle abitudini, questo bambino che era stato nei rami inferiori, però aveva completato il karma di uccidere e era nato come essere umano, è veramente straordinario. Però siccome lui non aveva purificato il lavoro esterno di vivere nei voti, non aveva preso il risultato residuo del karma, il completo risultato era finito, aveva ottenuto la finascina come essere umano, però aveva dei residui del karma passato, particolarmente il peggiore, l'abitudine di continuare ad uccidere. Il modo come funziona è proprio questo modo qua. Lui rinasce, ha programmato tutte queste tendenze. Questo piccolo vero non pensa a pescare fino a che non incontra la condizione di vedere il pesce. La condizione di vedere. E lui aveva 5 anni, più o meno, ha incontrato la pescare e quindi quello che è successo è qualcosa del genere. Quella condizione l'ha spinto, ha riavvivato la memoria, ha praticamente maturato il karma di influenzato questo karma, e quindi è come se si ricordasse del passato. Quando incontra delle persone ci sono dei grandissimi amici, siete stati amici da sempre, e ci sono questo. Quindi ho già detto queste parole, ho dovuto praticamente leggendo le parole del Gita, questa persona è stata completamente spinta a ricordarsi delle sue azioni, diciamo, delle abitudini passate. Istantaneamente, incredibilmente, un grande piacere veniva completamente attivato, e il millesimo di secondo risulta, sorge l'attaccamento e sembra un divino scenario del pescare, quindi sembra una cosa meravigliosa, proprio perché importa il piacere. La logica è che questo deve essere una cosa fantastica, ci vuole un tanto piacere, certo che lo faccio ancora. Quindi praticamente ecco come noi siamo completamente radicate nel samsara. Questa è la tragedia, è che più è forte l'abitudine e più il piacere è forte. E questa è la tragedia. Un uomo di cui avevo parlato, un giornalista australiano, lui aveva scritto della sua prima esperienza. Lui pescava, la sua prima esperienza, e quando è andato fuori a pescare era come un'esperienza cosmica. E tutto quello vuol dire che quel piacere indicava che aveva una grandissima familiarità con l'uccidere. E quindi, per esempio, in America stavano leggendo di una persona che torturava le persone. Lui chiamava, avviluppato dal fare, aveva tutti quanti, aveva le cantine dove faceva, torturava le persone, prendeva le persone, prendeva le famiglie, le metteva in questa cantina, le legava e le torturava. E come diceva lui, lui ha confessato tutte quante le 35 uccisioni. Era veramente una persona che sembrava normale, ma aveva questa vita segreta perché, per l'abitudine. Quindi torturava le persone, rapiva le persone e le torturava. E naturalmente sapeva che il mondo lo approvava, per cui lo doveva fare segretamente, ma poi alla fine l'hanno preso. E così, alla stessa modo, così aveva questo incredibile piacere. Quello che noi non possiamo comprendere è che quando noi siamo familiari con un'azione di aver fatto così tanto tempo, questo attiva il piacere, e quindi più c'è piacere, questo indica c'è la forza dell'azione, l'abitudine. Quando parliamo del piacere sessuale, pensiamo che sia qualcosa di mistico, piacevole, particolarmente sempre è un piacere che vi ha dato Dio, che potete fare soltanto avete la benedizione di Dio soltanto se lo fate nel matrimonio. E piacere così deve essere sicuramente il piacere così forte per dire per forza dal Dio. Si chiama piacere. L'abitudine è molto forte, l'avere il contatto sessuale è qualcosa veramente, perché questo porta il piacere più per la vita. E fisicamente nel tanto lo descrivono questo è questo torturatore, lo chiamava tutto quello che voleva, sentiva la sua abitudine di torturare gli altri. Probabilmente era un animale, quello che fanno con gli animali, vanno alle torture perché la loro ignoranza è così profonda. Quindi lui ha avuto tantissimo piacere, quasi un piacere non è una cosa normale. Questo è il piacere dei piaceri sensoriali. Quando uno vuole piacere, avete il karma che viene dall'uccidere o dal sesso. Cercate di avere di compassione, però abbiamo semplicemente il piacere dal mangiare un pezzo di dolce. Questa è l'abitudine. Più forte è il potere, più forte è l'abitudine. Questa è la tragedia del samsara, è la tragedia che porta il piacere, esattamente il sorge, e dipinge la figura, la rende divina. Questo pescatore, questo gentile, questa persona gentile, andava a pescare tutti i giorni pensando tutto quello che era, e trovato il significato della vita, ed era innamorato di questo, perché tutta la sua vita era soltanto di uccidere i pesci, stare sopra il pesce, metteva i pesci, vedeva questi pesci che morivano. Non ha mai, questa è la tragedia del trattamento, non ha visto neanche un pochettino la sofferenza del pesce. Il torturatore vedeva la sofferenza, però aveva un piacere da questo, un piacere di grande beatitudine. Naturalmente non poteva interrompere questo, perché tutti quanti noi vogliamo il piacere. E lui sapeva intellettualmente che non era giusto, ecco perché lo faceva segretamente. Ma l'abitudine era profondamente integrata in lui, e quindi l'abitudine, proprio l'abitudine completamente radicata. Quando noi abbiamo l'abitudine magari di mangiare troppo dolce, questo, diciamo, semplicemente abbiamo l'attaccamento per il piacere di avere un pezzo di dolce, magari il prossimo morso mi fa ancora piacere, ma semplicemente quello che farà è che va a aumentare il nostro ingrassiamo e avremo decisione. Quindi abbiamo la condizione lì, aumenta il piacere, il contatto con l'oggetto è come nei 12 anelli, l'attaccamento entra, ecco quello è l'assassino, quello è come andare andare a pescare come un'esperienza cosmica, quello che aveva un incredibile piacere, e quello che appare a causa dell'attaccamento, l'attaccamento che entra, rendeva qualcosa come essere una cosa divina, una cosa che è estremamente piacevole. Ecco, così come faceva questa persona, uno ha l'esperienza di grande beatitudine. Noi non c'è una spiegazione nella nostra cultura, questa è la sensazione, ogni secondo abbiamo piacere o non piacere. Quello che abbiamo, cerchiamo di ottenere il possibile senza sempre piacere, siamo disperati, ecco perché uccidiamo noi stessi, perché non possiamo sopportare esperienze spiacevoli, diventiamo completamente matti se non riusciamo a ottenere quello che vogliamo. Questo è samsara, siamo completamente irrequieti, agitati dalla, stiamo parlando delle cose, cerchiamo di guardare i problemi prima. Le virtù sono esattamente un bagaglio che ci può aiutare. Va bene guardare i video, ok? Non sto criticando in questo momento. Perlomeno quando dice Mazzabra, cercate di non credere alle nostre apparenze karmiche. C'è il piacere che viene da questo oggetto, ma non credete alla storia che intorno a questa, l'attaccamento ci, la figura è corretta, è giusta, però quello che ci spinge è l'abitudine a fare le cose negative. Ecco perché nel Bodhisattva non ci sono delle cose ricorrenti. Cercate di controllare il vostro attaccamento, controllate il sesso, controllare il cibo, cercare di calmare, disciplinare il corpo e la parola. Nel Bodhisattva è più abile, più brillante, non è facile, non è più facile perché dipende da una buona disciplina. E quindi Rinpoche, non potete utilizzare l'attaccamento, non dovete trarre tanto, dovete usare l'attaccamento. Cercate di essere saggi, questo non volete ammollare completamente il senso, andare a meditare soltanto meditazione, non abbiamo ancora il karma di fare questo, possiamo avere, abbiamo sempre avuto la vita con sesso, droga e rock and roll, quindi dobbiamo cercare di avere attaccamento verso una persona che è buona per voi, cercate di dovete stare con le persone che hanno dei buoni piaceri, che vi portano, cercate di sposarvi con una persona buona perlomeno che può vi dà aiutare nella pratica, cercate di trovare una persona ricca, è la cosa migliore, il miglior partner che potete avere, no? Che sia ricco, che vi possa aiutare nella vostra pratica del Dharma, cercate di stare con una persona che sia una brava persona, questo è un modo di essere. E poi ancora parlare della morte, la fonte principale della morte è la paura, è la ragione per cui abbiamo paura, è a causa dell'attaccamento. L'attaccamento a che cosa? A questo corpo, è a causa del momento della morte, è molto tecnico, ancora prima di smettere di respirare, in modo come spiega l'origine dipendente, la funzione principale del dottrinale dopo il secondo e terzo livello, c'è un'intensa bramosia e c'è un intenso attaccamento, e quindi è incredibile questo forte attaccamento verso questo corpo, è l'abitudine, no? È quello che noi dobbiamo cercare di aiutare al momento della morte, e quindi proprio in quel momento bisogna aiutare, proprio cercare di lasciare andare e di essere, sentirsi sicuri quando la mente è virtuosa, la mente quando è pacifica, e questo di aiutare quando sorge l'attaccamento, che ci può aiutare a sviluppare i semi nella prossima vita. E prima ancora si smette di respirare, dovete utilizzare l'attaccamento lì, e quindi la causa principale è che una delle cause principali per me state per ottenere il corpo umano, non soltanto la moralità di non uccidere, non soltanto la generosità di noi abbiamo praticato nelle persone che abbiamo avuto dobbiamo avere anche un forte attaccamento per una rinascita umana, per cui la vostra madre stamattina è cattolica. Ha paura, tutti quanti hanno paura, è una delle funzioni dell'attaccamento, è quello quello di tenersi stretti, un'altra funzione dell'attaccamento è quello di guardare per qualcosa, dovete usare quell'aspetto. E quindi dite, ah, quanto Dio sta aspettandola, Dio è fantastico, non posso attendere. Pensa al paradiso, pensa, cerca di andare nel paradiso che l'attaccamento, anziché questo stupido corpo sporco. E quindi muore con una mente tranquilla e serena se voi usate l'attaccamento. Questo è l'approccio del Bodhisattva. Non si parla di fare questo nell'Hinayana. È veramente molto saggio. Quindi se voi siete, se avete un lavoro, se avete, dovete lavorare, se siete molto avanzati, dovete essere attaccati a un buon lavoro. E veramente dice, sono attaccata al mio lavoro, adoro il mio lavoro, sono eccitata. Allora, io dico, è un grande attaccamento, non sono bodhisattva, però, e questo è qualcosa di decente, qualcosa di utile, no? Capite quello che voglio dire? Sono attaccata, ho attaccamento verso la mia attività, il mio lavoro, quello che faccio. Dovete cercare di essere saggi, cercate di essere abili. È chiaro che dovrò mollare alla fine, certo, perché certo dovrò mollare per forza. Dovete essere abili, dovete essere intelligenti nelle cose che scegliete. Quindi l'insoddisfazione è lì. Cosa che ci manca? Ah, il dolce, manca, ci viene l'attaccamento, c'è ancora attaccamento, la bramosia, immaginarlo, è attaccamento, esagerarlo, è ancora attaccamento, ottenerlo, metterlo nella bocca, aspettare il piacere, tutto questo è per avere quel piacere, finché non vedete il... Non è che guardate il dolce, poi dopo lo mettete nell'armadio, dovete metterlo non alle orecchie, ma dovete mettere la bocca, tutto quello che è l'eccitazione, comprare il cuocere per mangiare, lo mettete nella vostra bocca, avete un momento di piacere. E poi anche cucinare, magari se vi dà piacere, allora va bene, anche il cucinare va bene. Ho detto, nella New York Times ho visto che c'era una persona che aveva una mente brillante. Lei dice, voglio cucinare fino alla fine dei miei giorni. È veramente, chiaramente, attaccamento per questo, al cucinare. Attaccamento è anche quando è mischiato con l'intelligenza. Ecco perché noi abbiamo questo universo che abbiamo, l'attaccamento che è mischiato, profondo attaccamento che è appunto avere la bramosia, no? Che sa come avere, ci sono già alcune scimmie che l'unica cosa è da torna indietro e quindi dice, e ci sono delle scimmie che hanno un attaccamento così forte con il sesso che escono dal ventre materno e immediatamente vogliono avere sesso con la loro madre, senza perdere tempo assolutamente, si vogliono accoppiarsi da questo. E quindi noi siamo completamente mischiati con l'attaccamento, quando c'è una mente intelligente, l'attaccamento ci fa creare tutte queste cose. L'attaccamento abbellisce tutto quanto, e quando siamo mischiati con l'intelligenza, allora c'è qualche punto di virtù, per esempio penso sempre a Bach, no? Era veramente un brillante genio, creatore di suoni. E lui ha preso del piccolo suono e poi l'ha abbellito in un incredibile con questa sofisticazione. Questo è l'attaccamento mischiato con l'intelligenza. E nel suo caso anche con la virtù possiamo vedere questo, perché questo noi usiamo l'attaccamento, dobbiamo cercare di creare delle cose meravigliose per il beneficio degli esseri senzienti. Questo è il sentiero del Bodhisattva. E quindi è una creatività, ci pensate in questo modo qua, cercate a abbellire il suono, come Bach abbelliva il suono, come appunto Picasso abbelliva le forme e i colori. Questo bisogna essere fatto con, deve essere fatto con intelligenza. L'intelligenza con l'attaccamento è creatività, crea un mondo brillante, rende le cose, si creano delle cose bellissime, delle cose belle. Questo è l'attaccamento mischiato con l'intelligenza, sperando che sia mischiato anche con la virtù. Ok, quindi bisogna, questo è il sentiero del Bodhisattva. Se non volete sapete che cos'è l'attaccamento, come potete utilizzarlo per imparare che cos'è prima? Prima di tutto dovete conoscere quello che è la scuola sopra, studiare l'Orig e quindi pensare, analizzare, lavorare su questo giorno dopo giorno e quindi mettere la carne sulle ossa, così sapete come utilizzare in un modo saggio. Non ho lasciato soltanto a un livello intellettuale, non è sufficiente. Quindi cerchiamo di essere eccitati riguardo la beatitudine, l'estasi. Lama diceva, non so dove le ha prese, però lui ha imparato queste parole, era veramente incredibile, ma esce. È veramente da Mahamudra questo. Voglio essere di eccitarmi perché è veramente respirato. Quando ho sentito l'Amazon per la prima volta mi sono depressa come della Baiesi, mi riferisco, oh meno male, a questo sì che ha senso ogni volta che succedeva così, perché l'Amazon mi deprimeva, la Baiesi mi grande. È un commentario, la Baiesi ha dato questo insegnamento nel 1982 in Australia. Nel corso del 1981, la prima volta che ho trattato l'iniziazione di davano sempre gli insegnamenti di Mahamudra, sempre con dopo l'iniziazione di Aruka, ha dato una breve insegnamento come appunto. Qui si parla di due modi di meditazione, la concentrazione e la visione profonda. La concentrazione e la visione profonda. La concentrazione viene dagli induisti e gli insegnamenti, se mettiamo nel sentiero buddista, dove appartiene nel suo carattere, è un insegnamento Theravada, perché la pratica Theravada ha bisogno di per realizzare la vacuità, avere la concentrazione per realizzare la vacuità, che anche sono insegnamenti Theravada. Abbiamo concentrazione e visione profonda per poter arrivare al nirvana. Mi viene spiegato nel Bodhisattva gli insegnamenti alla fine, la fine dei sei perfezioni. Quindi il carattere sono insegnamenti Hinayana, Theravada, della scuola Theravada. E questi sono due modi di meditare. Il primo, quello che le persone pensano che sia meditazione, quello che credono che è meditazione, è quel metodo per ottenere la liberazione. Veramente ingegnosa, che ci vuole molto concentrazione, lo chiamano samadhi, ovvero calma dimorante, e si arriva ai livelli più sottili della mente che considerano quella la liberazione, ma quella no, non si ha ancora, c'è ancora le impronte delle afflizioni, c'è ancora l'afferrarsi all'esistenza intrinseca, e quindi qua ha girato nella sua direzione e particolarmente in relazione ai suoi scoperti riguardo alla natura del sé, e questi sono gli insegnamenti di. Ci sono molti insegnamenti degli induisti che sono simili, parlano della non dualità, ci sono incredibili insegnamenti indiani, veramente incredibili pensatori, incredibili geni, e yogi e studiosi erano veramente incredibili. Buddha è venuto fuori da tutto questo. E quando noi conosciamo le leggi, sono moltissimi che hanno coltivato queste cose, anche adesso hanno fatto in Tibet, non hanno dei testi, non hanno fatto il Drupta per i tibetani. Drupta è ancora, sono i soggetti dall'India, i tibetani l'hanno studiato, ci sono variazioni di interpretazione sulla vacuità, e quindi ci sono i Sakya, ci sono i Kagyu, ci sono variazioni, di Gelupa è la loro variazione, tutti quanti hanno le varie variazioni, però sono tutti quanti di Drupta, insieme di Drupta, che vengono dagli indiani. Capite quello che voglio dire? Ci sono dei testi sui diversi? Comprendi questo? Ci sono tantissimi, parlano della pratica, però ci sono tantissimi testi riguardo. Tu hai studiato delle cose delle induiste? Vedi le differenze per adesso questo quando studi queste? Sì. Ci sono delle differenze anche fra le scuole induiste, ci sono tantissime, dal momento che ci sono tanti esseri umani, ci sono tantissime interpretazioni, ecco perché quello che è fantastico studiare Drupta, perlomeno dare alcune delle differenze, perlomeno possiamo comprendere e quindi cominciare a parlare della vacuità, perlomeno un pochettino piccole differenze riguardo alla comprensione della vacuità. Yeah. Voi ci sono concentrazioni, dovete avere questo prima di andare avanti troppo. Noi non lo teniamo, siccome non possiamo fare molto lavoro, ma quindi la nostra mente è completamente guidata dal karma del passato, ci sono tantissime concettualizzazioni, tantissime cose non controllate. Non è possibile, letteralmente non è possibile fare l'analisi sottile che dobbiamo fare, perché Buddha, per poter dibattere con queste concezioni errate, più sottili, bisogna andare, arrivare alla consapevolezza della mente veramente molto sottile, e in questo modo potremo essere in grado di eliminare completamente tutte quante le concezioni erronee e avere la possibilità di vedere la verità del visione profonda, insight, yes. Sembra, per alcune parole, lingue, eh? Noi diciamo, no, di avere qualche tipo di... No. Noi diciamo inside anche in italiano. Una visione proprio... Per esempio, la passione afflizione è come una voce astratta che non si usa, sembra qualcosa che sia molto strano, però vediamo il significato di questo. Allora vediamo una parola ordinaria. Insight è una parola grande, la usiamo nell'inglese. Devo avere un po' di insight a quel problema, di quel problema. È una parola molto pratica, è veramente il significato. Cos'è? Il primo livello, cosa vuol dire? È concentrazione, è shamatha, calma dimorante, calma dimorante vuol dire è speciale, visione profonda. Calma dimorante, speciale visione profonda, questi sono i risultati di queste due cose. Sembrava un pochettino questi geni indiani, questi brillanti eruditi studiosi, e quindi Buddha ha preso queste tecniche, felicemente adesso sono queste tecniche che noi cerchiamo di portare a completamento, queste tecniche cerchiamo di realizzarle nella nostra vita. Per gli induisti, penso, questo era il risultato, viene da loro, no? Non ci sono altre cose, no? Quindi Buddha dice che bisogna utilizzare queste tecniche, i benefici, adesso quello voglio dire, i benefici della concentrazione univoca sono incredibili, quello che vuole mostrare a noi. E questo è quello che noi cominciamo a gustare, il piacere naturale della mente. E quindi dobbiamo comprendere quello che noi facciamo. Ci sono molte storie che si intendono delle cose negative, dobbiamo essere del karma del passato, e quindi abbiamo incredibili beatitudini perché non abbiamo assolutamente idea dell'attaccamento della mente, ma sembriamo che diventano matti perché voi non sapete quello che fate. Questo è perché c'è tantissimo, quindi c'è bisogno di avere concentrazione, e questo che diventa porta come prodotto, come conseguenza, la beatitudine. Ma lo scopo, anche perché avete avuto accesso alla mente più sottile della mente, quel livello di sottigliezza e di brillantezza della mente, questo vi porta al secondo livello di meditazione, quindi avere una visione profonda di come le cose esistono effettivamente, e quindi una stessa perfezione speciale, visione profonda, come dice. At what pay? Il fatto è che non abbiamo bisogno di usare questo per avere la visione profonda della vacuità, dobbiamo usare la concentrazione per avere la visione profonda di ogni cosa. Meditate sulla pervenza, dovete avere la visione dell'impermanenza, del karma, della mente folle, e quindi dovete usare questa concentrazione, questa abilità della concentrazione, per poter analizzare bene, per arrivare al secondo livello, per usare questa capacità, per questa analisi brillante, chiara e limpida, analisi chiara e limpida, che spinge la visione profonda, la comprensione. Quindi lo scopo nella visione profonda è di avere la realtà, qualsiasi essa sia. Il metodo che si usa per la visione profonda è di analizzare con una mente come un raggio laser, in modo da poter fare questa analisi in un modo da avere questa analisi brillante veramente a un livello molto sottile, quindi con una mente focalizzata. È questo che spinge la visione profonda. Ecco come parlano nel buddismo, come noi effettivamente sappiamo questo processo e come noi impariamo tutto quanto, però non usiamo queste parole, però è come noi impariamo tutto quanto. Adesso ve lo spiego. Quando andate ad ascoltare la matematica, per esempio, il vostro insegnante vi dice che 1 + 1 = 2, non avete mai sentito, questo è veramente un concetto strano, però quindi lo scrivete. E quindi dice, e se un buddista dice andate a casa, vai cerco di avere un po' di concentrazione, poi vai al secondo livello di meditazione, voglio che tu abbia una visione profonda e tu abbia una risposta, voglio una visione profonda sulla tua risposta, se fosse. È come quello che dice, andate a casa e fate e provate i vostri compiti a casa. Ho il mio computer, chiudo la porta e cerco di avere un po' di concentrazione. Se veramente siete completamente agitati, non potete fare niente, dovete chiudere la porta finché cercate di avere un po' di focalizzazione, cercate di focalizzarvi. E quindi quando avete un po' di focalizzazione, allora potete cominciare a fare il vero lavoro. Il vero lavoro è quello che devi cominciare a imparare, di avere una visione profonda su questo piccolo, però che 1 + 1 = 2, non lo dite così, però è quello che voi fate. È veramente molto semplice. Qual è il metodo che voi usate per avere una visione profonda su questo? Qual è il metodo? Ditemi, qual è il metodo? Che metodo voi usate per avere e comprendere che 1 + 1 = 2? Cerca di metterlo in un modo più semplice, cercare di usi i pensieri. Ecco perché noi pensiamo i GLUP sono meditazione analitica, no? Ma cerchiamo di analizzare questa frase. Noi siamo completamente confusi, pensiamo che meditazione è tanto, però se non facciamo l'analisi, pensiamo che la meditazione analitica, cerchiamo di schiacciare il nostro cervello. Invece, ma cerchiamo di apparire la meditazione in tibetano è la parola è gomrim, è familiarizzare. Che cosa? È imparare. E quando voi imparate qualche cosa, familiarizzate la vostra mente con qualche cosa, è molto semplice, no? E quindi quello che voi fate, il significato della meditazione, veramente pensiamo che sia soltanto essere space out, ma in realtà meditare gom è familiarizzare la vostra mente con che cosa? Due cose, la virtù e la realtà. Lasciatemi finire. Ok, il punto è il metodo per arrivare alla visione profonda. Pensarci, pensare a quella. È veramente semplicemente imbarazzante. E quindi pensare in un modo analitico, non sappiamo in un modo coerente quando parliamo alla vacuità, perché non abbiamo studiato abbastanza, abbiamo dei problemi perché andiamo in circolo sempre. Quando cominciamo a imparare, ricordo cosa sono le cose e sappiamo, abbiamo la possibilità, abbiamo un modo intelligente di pensare sul vostro cuscino con un po' di concentrazione, quindi per aiutarci a risolvere i vari problemi. La visione profonda viene da un modo intelligente di pensare. Se voi andate a fare una meditazione, dovete semplicemente pensare 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, sperando che qualcosa succeda. Dovete avere, prendere 1 + 1, magari potete prendere qualcosa dove lo scrivete e poi a un certo punto lo dice, sì, adesso ho capito, adesso quello è una comprensione, l'impermanenza e la morte e così via. E questo, quello è il modo classico, il modo formale di imparare, per avere una comprensione molto velocemente, basata sulla concentrazione univoca. Questo livello di, sappiamo, non possiamo avere un po' di comprensione o di visione profonda nella musica o nella matematica se non avete una conoscenza, non potete fare. Quindi la concentrazione è il primo passo, il vero lavoro è nel secondo livello, quando noi usiamo questa mente così focalizzata e in questo modo tranquillo, chiaro, chiamato analisi. Ecco come noi arriviamo all'illuminazione, come possiamo arrivare all'illuminazione, ecco cosa si intende le visioni profonde come realizzazione. E questo sì, usare la mente in un modo chiaro, intelligente e focalizzato, usare la mente, questo è il modo classico. Il modo classico per realizzare la mente, per realizzare questo si chiama Mahamud. Usa lo stesso metodi, ma at what page? Mahamud, at what page? Alcune delle qualità che voi avete, le gioie che potete avere quando avete la concentrazione univoca. Ok, i benefici di Samadhi sono incredibili. I have the English, not Italian. Yes, 39. Come noi sappiamo, il primo, la concentrazione, in Vedas Dai, geni indiani, calma dimorante, questo è il risultato finale. Per ottenere la realizzazione di Madhusa, la realtà della non dualità, prima di tutto dobbiamo bisogno di sviluppare la calma dimorante, infatti non è possibile senza. Dobbiamo ricordarci perché, perché queste afflizioni mentali, queste malattie mentali, queste emozioni disturbate sono molto primordialmente, istintivamente affondate dentro di noi. Quando noi sentiamo questi concetti sembra veramente una crudeltà per noi, quando sentiamo il dolore della rabbia, il dolore dell'attaccamento, tutti quanti i nostri pensieri, che sembrano concettuali, ma in realtà sono radicati proprio, tutte quante la fisicità di queste è la punta estrema di tutte queste afflizioni mentali. Quindi dobbiamo avere questa incredibile sottigliezza di focalizzazione per eliminare tutte queste in un modo brillante e chiaro, particolarmente per l'attaccamento al sé. Però questo, quello che succede, questo sé ha incredibili benefici. Non c'è assolutamente dubbio su questo. Quindi dobbiamo ottenere livelli sottili di coscienza, di della concentrazione indistruttibile in sanscrito, quello che viene chiamato Samadhi. È difficile per realizzare una dualità. Lama usa sempre molte terminologie per arrivare a farci capire le cose, e lui usa moltissimi sinonimi, ricordo la non dualità, per la vacuità non dualità, allora sentire, ma ha molto un altro termine che si riferisce alla vacuità non dualità, non perché si nasconde da noi, ma per i nostri concetti che sono molto grossolani. E quindi, in altre parole, adesso, in questo momento, quando si parla di grande Magrud, grande sigillo, è la natura di tutto quanto esiste nell'universo, è completamente privo di esistenza intrinseca, naturalmente sottile, però non abbiamo mai pensato in questo modo che le cose avessero un'esistenza intrinseca. Possiamo parlare, ma è veramente il modo come le cose esistono. È proprio in questo momento io sto guardando, la vacuità non si nasconde, è proprio lì davanti a noi, è proprio lì davanti a noi, ed è la mancanza di esistenza intrinseca, è in tutto quello che esiste, ha questa caratteristica naturalmente, perché noi siamo completamente accecati a causa di questo ego, di questo afferrarsi all'ego, ma letteralmente non possiamo vederlo. Quindi è difficile di realizzarlo, perché a causa le nostre concezioni sono troppo grossolane, sono troppo livelli su livelli su livelli, per cui dobbiamo trovare a raffinare i nostri concetti, dobbiamo ottenere una consapevolezza sottile, una sottile attenzione, una sottile chiarezza, altrimenti non c'è modo che noi possiamo vedere i livelli del non cosciente, dell'ego che si afferra all'indipendente. Non è possibile. Samadhi è la fonte della liberazione. Senza il perfetto Samadhi non c'è modo di liberarci dal samsara, non c'è modo per ottenere l'illuminazione. Non c'è l'eccezione, siamo cristiani, musulmani, induisti e buddisti, per tagliare la visione dualistica, che noi abbiamo bisogno della calma dimorante. Ma la karma dimorante non è sufficiente. Dall'altro lato, alcune persone pensano che in questo stato di samadhi, questa concentrazione onirica è tutto ciò che noi abbiamo bisogno per eliminare l'ego, ma quella competenza dell'Amazon K ci ricorda che la karma dimorante non è sufficiente per tagliare la visione dualistica, abbiamo bisogno anche di isolare la speciale visione profonda vipassana nel sanscrito. In tibetano lo chiamiamo laktong, lam vuol dire extra e tons vuol dire vedere, e noi possiamo interpretare con questo andare al di là del vedere la realtà convenzionale, ottenere il vedere extra della realtà universale dei Mahamudra. Spesso la Maheshe dice spesso questa cosa della vacuità. In altre parole, noi abbiamo bisogno di due tipi di meditazione insieme, la calma dimorante e la speciale visione profonda. I benefici del Samadhi sono incredibili. E ancora, anche senza la speciale visione profonda, i risultati del Samadhi sono veramente incredibili e quasi inimmaginabili. E quando noi comprendiamo questo, quando realizziamo quanto siano fantastici i risultati, non possiamo fare a meno di provarci. E quindi non c'è modo che noi diventiamo pigri. Noi avremo molta energia e faremo un grande sforzo e non ci preoccuperemo nemmeno di mangiare. Vi spiego un po' di benefici. Andate al di là del coscienza sensoriale concettuale, è proprio lì è veramente mistico. Noi non asseriamo questo livello di conoscenza nella psicologia mia, con queste discussioni fantastiche che Sua Santità sta parlando. Al contrario, la vostra concezione di sviluppo, andate al di là del vostro corpo, la vostra mente non sarà concettuale. E anche questo è veramente astratto per noi. Quando noi cominciate a incontrare modelli della mente, vedete le funzioni della mente a livello concettuale, come noi funzioniamo giorno dopo giorno, questo è il livello grossolano della coscienza grossolana. E poi abbiamo le percezioni. La percezione che è questa, la psicologia buddista è veramente un argomento molto vasto. Nella psicologia buddista necessariamente è un livello conoscenza non concettuale, e per quello che riguarda la coscienza mentale noi abbiamo, non tocchiamo mai questo, e arriviamo soltanto se arriviamo alla concentrazione univoca, il livello più sottile di livello di conoscenza che non è concettuale. E quindi non comprendiamo questo perché non abbiamo questo approccio alla mente nella scienza, nella neuroscienza. La mente diventa non concettuale, quindi diventa più facile. Diventa facile comprendere il complesso dei cinque oggetti sensoriali per eliminare le superstizioni. Questo stato unificato della vostra mente diventa così sottile, molto sottile. Vi potete sradicare complessi pensieri dualistici, potete toccare la realtà. E questo è l'aspetto di Samadhi. Fuori dalla meditazione potete facilmente affrontare le vostre afflizioni mentali e potete interrompere immediatamente. Ecco, questo è quando possiamo avere, questa è la nostra potenzialità. Adesso noi siamo completamente spinti da tutte quante le nostre emozioni, folli emozioni, e sembra quasi completamente impossibile. Anche i nostri pensieri sono violenti, anche se sono dei pensieri normali, sono completamente senza controllo e sembra un gioco completamente assurdo. Cercate di dormire la sera, pensare di diventare la vostra mente fa tutto quanto, e questo lo fa durante il giorno. Siamo così impegnati col mondo esterno e non lo notiamo, però ci sono migliaia di pensieri. Ogni millesimo di secondo abbiamo tutti il controllo su ogni pensiero. E sembra veramente come fantascienza per noi. Questo è veramente quello che hanno scoperto migliaia di anni fa. Soltanto adesso alcuni scienziati sono impressati, e per questo è grazie al lavoro che sta facendo Sua Santità e Dalai Lama. Sperimentate la beatitudine. E nello stato sottile della concentrazione sperimentate la beatitudine estatica, semplicemente in un modo naturale. E ancora non c'è assolutamente niente nella nostra cultura, perché parliamo del cervello, quindi non si parla di qualcosa di fisico. Più concentrazione voi avete e più sarete integrati con voi stessi, e questo sarà ancora più beatitudine nella vostra esperienza. E quindi il punto interessante è questo, è che chiunque tutte quante meditazioni che hanno, il punto chiave di quella beatitudine è completamente calmo. Qualsiasi piacere che noi abbiamo nella nostra vita, con le nostre sensazioni, anche quando abbiamo piacere sensoriale del cibo o del sesso, siamo completamente estasiati da questo, per questo, e non riusciamo a pensare alla beatitudine come qualcosa di specifico, perché la nostra beatitudine è completamente imperniata con la mente agitata. Più beatitudine c'è, più calma e più concentrazione c'è, e non inquinato. Questa è una cosa naturale, è una cosa che non si può pensare di sperimentare se si sperimenta con i piaceri sensoriali. non sembra, sembra rude, però in realtà non è così. All'inizio la benitudine che si sperimenta è fisico, che è un livello grossolano, ma man mano che la vostra concentrazione è più provvisa, allora lasciate andare un sacco di livelli di coperte che, della coscienza grossolana. La vostra esperienza diventa esclusivamente mentale. Questo perché uno smette di percepire gli oggetti dei cinque sensi e voi chiudete la porta alle superstizioni. Tutte le contrazioni, i concetti contraddittori sono scomparsi. La vostra mente è chiara e limpida, è come se voi poteste contare ogni atomo. La vostra concentrazione diventa più forte, più intensa, ottenete arrivati a dei livelli più sottili, la vostra mente diventa molto potente, super potente, dalla sua esperienza, la vostra capacità potete arrivare a un livello di tale chiarezza nella vostra meditazione, la vostra mente si sente quasi infinita. La vostra mente è molto chiara, così chiara e limpida, e potete distinguere tutte quante le energie fisiche sottili. Avete il pensiero e il coraggio di io posso contare tutti gli atomi dell'universo. Questo livello di mente è molto potente, quindi anche degli strumenti scientifici. Ora sembra che così io stia mostrando l'orgoglio del buddismo. Avrete l'esperienza, non lasciamo perdere questo. Lo sarete sempre? Yeah. You are always joyful, yes. Quando voi sarete sempre contenti, quando voi arrivate a questa meditazione sarete liberate e coprite senza ostacoli, senza conflitti, sperimentate sempre pace interiore, avrete sempre una pace di felicità, avrete una vibrazione di gioia, infatti la continuità dell'esperienza è tremenda, e quindi l'esperienza della cioccolata è niente, questo è semplicemente quello che è l'attaccamento. L'attaccamento è questa fame, questa è una fame emotiva, perché voi siete affamati, perché vi manca qualche cosa, è così ovvio, e questa è la l'insoddisfazione, questa profonda a livello della pratica dell'attaccamento. Non è importante quello che succede, noi siamo sempre insoddisfatti, sempre pensando a qualcosa che potrebbe essere meglio, sempre pensare che nel futuro cosa fatto, magari quello potrà farlo, quello potrà la Mazzoppa dice questa è la malattia peggiore per gli occidentali, una tragedia. E noi ci crediamo, non lo discutiamo mai, non mettiamo mai in dubbio. Quando voi siete soddisfatti, quando la vostra mente è quando avete la samadhi, vivete nella praticate tutti i giorni, siete completamente indiebiati, siete infinitamente soddisfatti. Many years ago, no? Yeah. Un'amica di nostra amica Pemo, che ha avuto l'esperienza che è considerata essere un pochettino nevrotica, lei viene chiamata come la donna delle borse, perché lei sembra una persona senza tetto con queste borse che porta sempre dietro. Lei è una grandissima yogini, però non la potete notare guardando. Se voi pensate Kadrola è l'unica yogini, mi dispiace, siete sbagliate. Avete incontrato Kadrola, no? Pensate che sia soltanto Kadrola, è l'unica yogini. Pema è veramente incredibile. Lei è mia amica, lei agisce come una persona che è sempre una persona infelice, che brontola sempre di tutto quanto per la sua esperienza, che lei descrive nelle sue esperienze di meditazione. Questo è un punto, questo è veramente di grande ispirazione. Lei è completamente già, quando voi siete soddisfatti non volete nient'altro, perché l'attaccamento, non avete bisogno di attaccare, l'attaccamento è un qualcosa che è affamato per qualche cosa, ma questa è la cosa che noi dobbiamo cercare di praticare, dobbiamo praticare essere soddisfatti. E come si fa a fare questo? E questa insoddisfazione, pensa che devo fare qualcos'altro, devo fare qualcos'altro, magari devo fare questo, magari devo avere quello, devo avere quest'altro, questo è uno stato mentale agitato. Naturalmente sono le cose che bisogna essere pratici, dov'è il livello profonda, la malattia, cioè, per contrapporsi a questo, è quello che noi dobbiamo, non dobbiamo fare questo, no. È veramente uno stato molto profondo. Quindi questa è la persona in prigione che non aveva tante benedizioni, il marito era stato ammazzato, i genitori sono morti, i figli anche sono morti, viveva in quel, era trattato come lei ha contato le sue benedizioni, lei era così contenta. Questo è il punto. È molto semplice, è molto difficile per noi avere, fare affidamento alle nostre benedizioni, da pensare quanto siamo fortunati e non siamo, abbiamo ancora abbastanza soldi. Abbiamo amici, abbiamo una buona casa, tutto quello che non abbiamo. Noi siamo quindi la rinascita umana. Noi dobbiamo ricordarci, dobbiamo credere che io non ho abbastanza, devo fare qualcos'altro. Questa è una profonda malattia, è vera malattia, è una malattia mentale. E la tragedia è che noi crediamo sempre a questa. Ecco questo che aumenta l'attaccamento, perché la funzione dell'attaccamento è essere insoddisfatti. E quindi noi crediamo, come tutte quante le altre cose, di essere insoddisfatti. Noi sappiamo questo, siamo molto familiari con questo. Il piacere della cioccolata è niente. Quello che voi potete sperimentare con la vostra mente è supera, è come un altro realm, un'altra dimensione. E quando i vostri sensi arrivano in contatto con quegli oggetti, naturalmente sperimentate la beatitudine. Anche una extra beatitudine, non notate neanche se è giorno o notte, effettivamente, adesso che avete la felicità samsarica, avete delle esperienze samsariche, zanzate, bevete tutta la notte, intossicati, adesso è mattina. Quello è quello che succede quando siete intossicati con l'esperienza di beatitudine, di samadhi. E naturalmente, questo è il punto. Questo che dice Buddha non è una cosa speciale che avete, è una benedizione da qualcheduna, è semplicemente un stato naturale della vostra mente. Questo è perché è così importante, così potente. Il vostro corpo sembra così leggero, avete questa beatitudine, come avete appunto questo. Avete senza sforzo controllato tutti quanti i fiori, tutti quanti i vostri pensieri, e quindi quando avete le energie pesanti del vostro corpo svanisce completamente, vi sentite di avere un nuovo corpo, e cosa avete il corpo come se voi avesse, come non avesse neanche il corpo. Si parla di piacere fisico. La speciale sviluppate la chiaravigenza. La Mason Kapa dice: se voi sviluppate la concentrazione, quando noi compriamo l'intuizione, e l'altro è i sensoriali che abbiamo. Per esempio, voi pensate e sentite più forte senza alcun tipo di logica, è qualcosa che succede, qualche cosa alla vostra amica tavola. L'altra cosa che si può tenere a distanza nella mente, nella meditazione, saremo in grado di vedere a distanza e vedere la mente di altre persone. La prima volta sperimentate le cose come se fossero un sogno, ma più voi sviluppate la concentrazione, allora potete vedere molto più chiaro, proprio esattamente come voi foste lì impresso. Forse questo non è un qualcosa di immaginabile, ma è veramente nel presente, non è una fantasia. Ecco, questo è il punto che dice che i geni indiani, quando questo è il livello sottile della nostra mente, essere più sottili, riconoscere i fenomeni, sono ancora più sottili, non possono essere conosciuti dal concetto o dai sensi. Noi viviamo veramente a un livello molto grossolano della nostra mente, però no, non ci ricordiamo della maggior parte, non ci ricordiamo delle vite basate a uno scherzo. Sono le 12:30, anche un'ora e mezza. Non vi ricorderete tutti 99 dei pensieri che abbiamo avuto, quello che avete fatto ogni secondo, perché la concettualità non è capace, ma la mente sottile sì. E questo tipo di chiaroveggenza che voi progredirete non è semplicemente quando siamo in Occidente, queste persone hanno una chiaroveggenza, sono incredibili, vedo questo, la visione, questo sembra mente, è una chiaroveggenza grossolana e non necessariamente sottile. E questo è un livello della mente che lo possiamo, più sviluppiamo la mente, più lo realizziamo, più diventiamo, più la chiaroveggenza aumenta e diminuisce. Esattamente. Così come dice Buddha, non possiamo fare molto per aiutare gli esseri senzienti se non abbiamo questa chiaroveggenza. Questa è la psicologia. Questa è la visione buddista della mente. È un metodo, è metodologico, e cioè è ancora vivente. Queste tecniche sono ancora presenti nella letteratura. È conoscenza vivente, che è, non è un mito, non è un mistico, non è assolutamente religioso. È il tempo del pranzo. Ok, quindi noi pensiamo quanto è meraviglioso. Abbiamo tutte queste potenzialità, quindi possiamo sviluppare concentrazione, possiamo così avere le visioni profonde, possiamo ottenere la realizzazione in questo modo di poter essere di beneficio per gli esseri senzienti. Quindi questo è lo scopo principale, lo scopo a lungo termine. E tutti questi semi che abbiamo messo nella notte possono nutrire la nostra mente, e cerchiamo di poter portare, per, portare avanti, sviluppare. Non abbiamo ancora parlato della vacuità ancora, adesso di base un modo per parlare della vacuità, non parla, Rinpoche non fa altro che parlare di questo, meramente l'etichetta, tutto quanto è proiettato alla mente. Adesso pensiamo al pranzo in questo modo qua, che è meramente etichettato. Noi pensiamo che il pranzo è nel pranzo, ma il pranzo viene dalla mente, dalla parte del pranzo non c'è un atomo di pranzità nel pranzo, però funziona come pranzo, vi nutre, questa è la verità, però quindi non andate nel grande errore del nichilismo, quindi dovete pensare a queste cose deliziose, queste cose, immaginate che queste riempiono completamente lo spazio, tutto questo grande contenitore, grande lo diciamo con tutte quante il corpo, le parole, le menti, tutti quanti gli esseri santi, e questo vasto nettare diventa grande nettare di grande beatitudine, e poi lo offriamo, a tutti quanti guru, Buddha, Bodhisattva, a tutti quanti gli esseri senza di sofferenti che riempiono completamente lo spazio, e quindi diamo tutte quante benedizioni, e sono completamente accettano queste offerte e con grande beatitudine, la massangrama eccetera. Avete fatto delle discussioni ieri? Avete fatto ieri? Avete fatto, è stato utile? In gruppi di due, di tre, di quattro? Fatelo ancora. Quindi, quando abbiamo parlato, abbiamo cercato di prendere uno dei punti diversi, le differenze fra uno punto delle afflizioni mentali, l'attaccamento e l'amore. Abbiamo parlato poi riguardo all'orgoglio e la mancanza di autostima. E tutte queste, quello che parlate, anche potete tenere una cosa, anche parlate di questo, del karma, della sensazione dell'attaccamento, come funzionano. È veramente molto interessante vedere. È veramente una tecnologia interessante. Noi siamo completamente avviluppati, più forte abbiamo le sensazioni di piacere, più forte è di ripetere quell'azione continuamente, e quindi sorge ancora più attaccamento, e quindi diventa così forte e scrive la storia, è quello che ci paralizza dentro Samsara. Quindi prendiamo questi punti e cerchiamo di non chiedere, pensare, è come la classe di cucina, parlate soltanto della ricetta di cui abbiamo parlato questa mattina, non diate, quindi fate così, portate le domande, ok, questo è tutto, ok, va. Voi potete andare.